Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile di Massimo e Ivan Carozzi.
Nella scorsa puntata, il fenomeno dell'illegalità di massa nell'Italia degli anni 70, raccontato da un imputato del processo 7 aprile. In questa puntata, il lavoro, dentro e fuori la fabbrica. L'aula bunker del Foro Italico, dove si svolge il processo 7 aprile, diventa il teatro di un fatto inconsueto. Le istituzioni, sedute dietro il proprio scranno, ascoltano ragioni e filosofie degli insorti. Nel 1983 il professor Toni Negri è rinchiuso nel carcere di Rebibbia. Il 31 maggio racconta al magistrato Severino Santiapichi che cos'è il lavoro in fabbrica secondo quella corrente di pensiero chiamata operaismo.
Cioè cambia la stessa figura dell'operaio. Non c'è più dentro queste grandi fabbriche il vecchio operaio torinese qualificato. Cominciano ad arrivare queste grandi masse di operai meridionali che vengono inseriti alle catene, vengono buttati dentro questa fucina di uomini prima che di altri materiali, e dove appunto la produzione cresce in relazione a questa massificazione enorme della produzione attraverso il lavoro, attraverso lo sforzo fisico umano. La linea funziona con certe cadenze. Le cadenze sono il fatto che, l'abbiamo visto al cinema, no? Chaplin, no? Cioè, il fatto che si deve mettere una vite ogni tot minuti.
Ehi! Smetti di oziare e torna al lavoro! Muoviti! Attenzione, sorvegliante! Avaria al banco 5. Controllare lo stringidadi. I dadi arrivano lenti dal banco 5. Attenzione, sorvegliante!
Adesso supponga che un gruppo di persone
non metta più la vite.
Non metta più la vite. Che cosa succede?
Manda carta 48 in industria, no?
Ma no, non è detto. Io credo che, per esempio, si possa effettivamente modificare la produzione e renderla più umana e trasformarla senza costringere la gente a mettere le viti a dei ritmi folli. Perché il fatto non era che si dovesse mettere la vite, il fatto era che la vite si doveva metterla sempre più in fretta.
Su! Bisogna rifare i tempi di lavorazione.
Pronti.
Sì, i tempi del lavoro.
I tempi di lavorazione, lei sa benissimo, dico, sono tutte cose che abbiamo visto al cinema. Dico così che c'era il cronometrista dietro che valutava le operazioni che venivano fatte e sulla base dei tempi che venivano presi si incentivavano i tempi di lavorazione.
Queste avanguardie intervennero sui tempi di lavorazione alla Fiat?
Il problema grosso che cos'è? Cioè, quindi anche il rapporto tra avanguardia e spontaneità sono fenomeni abbastanza studiati. Quando io blocco una cosa e non lo faccio da solo, perché i miei colleghi, i miei compagni di linea, invece di dirmi sei un farabutto perché noi dobbiamo andare a mangiare, dobbiamo portare la paga questa sera a casa, e se ci fermiamo la paga non la portiamo, mi dicono hai fatto bene, lo facciamo anche noi. Questo è il rapporto tra avanguardia e spontaneità. Questo è il rapporto che si determina. Ed è un rapporto che implica una cosa, implica un rapporto di forza col padrone, perché il padrone a quel punto che cosa fa? O manda a casa tutti, o cambia, o abbassa i tempi di produzione, per esempio.
Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra?
Si andava davanti alle fabbriche e si diceva, gente, compagni, qui viviamo tutti in una maniera assolutamente assurda. Guardate voi, venite dal sud, vi buttano qui, guardate che città ci sono. Voi dove vivete? Non avete neanche il letto. C'erano gli operai che arrivavano, dormivano tutti a Porta Nuova. Guardate che cosa sta succedendo, questa è la modernizzazione. Ci hanno detto, ci hanno promesso tante cose, via di questo passo. Si facevano discorsi politici di questo genere, si faceva ragionare la gente su se stessa, perché questa è fare politica comunista.
Tanto per intenderci, siccome lei ha parlato di film, e con una visione diversa ovviamente dalla sua, quella della classe operaia va in paradiso.
Ma sì, quella è una cialtronata, dico così.
Studente lì fuori dice, aspetta concetto, dice, ecco che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, Io sono un bulone, io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione.
Le dicevo, il problema non era di dire non metti la vite o la metti la vite, il problema era di far sentire questa insofferenza, questo bisogno di cambiare, e di cambiare per cercare che cosa? Per cercare ovviamente, per cercare di conquistare quelle condizioni materiali che permettessero di essere più felici.
In quegli stessi giorni del 1983 depone nell'aula del 7 aprile anche l'imputato Paolo Virno, filosofo. Nel discorso di Virno, con la citazione dantesca «Sostanza di cose sperate», viene rappresentata alla corte il senso più intimo di un agire collettivo. Fanno poi capolino concetti con i quali diventeremo familiari qualche decennio più tardi: precarietà, flessibilità, autoimprenditorialità. Virno spiega come in quella nuova condizione del lavoro sia contenuta una possibilità di liberazione e autodeterminazione. Questa chiave di lettura all'epoca sembrò un oltraggio, soprattutto agli occhi della vecchia sinistra sindacale e lavorista. Oggi appare come un'intuizione brillante, a cui forse non è seguito il tipo di applicazione sperato.
Il 77 costituisce un momento di rottura con la tradizione precedente. Cos'è che accadde? Che esplose un movimento di lotta tutt'altro che marginale. Spesse volte si è venuto a dire i peones delle bidonville, dei quartieri di periferia che conoscono un momento cieco di rivolta contro la crisi economica. Tutt'altro. Come leggemmo noi, come vivemmo il 77, si vedeva che c'era un soggetto sociale tutt'altro che marginale, ma invece ricco di sapere, ricco di conoscenze, ricco di capacità produttive, un soggetto probabilmente centrale dal punto di vista produttivo. Era un soggetto ricco che sapeva molte cose, che sapeva diventare imprenditore di se stesso, un soggetto potente, un soggetto tutt'altro che marginale. Erano, per capirci nel caso dell'Università di Roma, spesso lavoratori precari del settore intellettuale, erano lavoratori che pur lavorando frequentavano l'università per accumulare bagaglio di socialità, di informazioni, di conoscenze. Cosa accadde? Allora, per esempio, noi giudicammo, per fare un esempio per tutti, che non è vero che la ristrutturazione produttiva e quindi la disoccupazione anche che essa induce e quindi anche la mobilità fra posto di lavoro e posto di lavoro che essa induce fosse di per sé un male. Che può darsi che questa mobilità, che questa precarietà nel lavoro contenesse anche un elemento forte di autodeterminazione da parte dei lavoratori, di maggiore flessibilità dell'orario lavorativo, di scelta sul proprio tempo di vita, dava una ricchezza com'è il tempo. E questa cosa, rispetto al tema di allora, rispetto alla vulgata di movimento o sindacale che diceva che il problema principale era la difesa del posto di lavoro comunque fosse, era un autentico scandalo. Noi dicevamo, nella ristrutturazione, nella mobilità, ci può essere un elemento potente di un diverso rapporto col lavoro, autodeterminato, in cui il tempo della giornata è articolato attorno ai propri bisogni, intorno alle proprie esigenze. Per cui il lavoro, a nostro giudizio, non si poneva più come una sorta di destino stanziale per cui uno cominciava a lavorare a 20 anni nello stesso posto e lavorava fino alla pensione, ma la fabbrica non era più un ergastolo, ma era un episodio all'interno di una biografia, un episodio circoscritto rispetto al quale c'era un atteggiamento di fuga verso lavori più realizzanti, verso attività produttive più ricche. Il nomadismo di lavoro in lavoro, il lavoro precario, la mobilità venivano letti da noi come un elemento potenzialmente ricco su cui cominciare a riflettere. Questo è il primo grande tema, e quello fa scandalo rispetto ai luoghi comuni del movimento di allora. Era un elemento di rottura e di discontinuità. Quando si diceva lavoro nero, certo nel lavoro nero c'è indigenza e supersfruttamento, ma noi dicevamo, non è vero che il lavoro nero è necessariamente quella cosa archeologica in cui si lavora senza macchine, a livelli tecnologici estremamente poveri. Forse il lavoro nero moderno comincia a essere il lavoro dell'elettronica diffusa. Può darsi che il lavoro nero sia un'occasione straordinaria per il lavoro dipendente di sganciarsi dal regime di fabbrica. E questo era un altro grande elemento che adesso forse suona o oscuro o poco significativo o al limite banale, perché molti di questi elementi sono stati ripresi anche dalla pubblicistica dei quotidiani successivamente, allora era un autentico scandalo rispetto al movimento, erano temi assolutamente dirompenti e scandalosi.
Credo che noi dal 68 a oggi abbiamo lavorato su un solo filone, su un solo contenuto, su un solo obiettivo. Una critica radicale, materiale, politica, a quella barbarie moderna che è il lavoro salariato, il lavoro sotto padrone, il lavoro ripetitivo e parcellizzato. Noi ci siamo applicati, abbiamo assecondato, abbiamo cercato di essere a fianco di questo mutamento drastico e irreversibile delle nostre società. Sempre e solo a questo filo rosso noi ci siamo riferiti. Nella nostra società, in maniera irreversibile, anche se spesso sommersa, il lavoro salariato, il lavoro sotto padrone, è oggi considerato irreversibilmente dalle giovani generazioni un costo sociale eccedente, un costo insopportabile, un che di non più necessario. Nella prima metà degli anni 70, questo contenuto essenziale, questa chiamiamola sostanza di cose sperate che è stata dentro il nostro agire politico, si è combinata con la tradizione della rivoluzione comunista.
L'originalità e la novità rappresentate dalle tesi operaiste vengono riconosciute anche dal filosofo francese Félix Guattari, che nel 1979 si reca a Rebibbia in visita all'imputato Antonio Negri. In quei giorni, Guattari viene intervistato negli studi di Teleroma 56, con tanto di Vincenzo Sparagna, della rivista satirica Il Male, che al pianoforte esegue una vecchia canzone, Fischia il vento.
Siamo qui nel studio di Teleroma con numerosi ospiti, ve li presento, siamo Riccardo Tavani, Filippo Paone,
Daniela Repetti,
Félix Guattari, Eric Alies e Vincenzo Sparagna qui alle mie spalle che sta suonando. Senti Vincenzo, io direi direttamente di dare la parola a te se vuoi e ci introduci il dibattito di questa sera che sarà sul istruttore del 7 aprile e... Ok, ti cedo un posto.
Va bene, grazie.
E tu sei Félix Guattari, mi pare. Sì, credo di averti visto in fotografia.
Pourquoi est-ce que nous sommes nombreux en France, parmi les intellectuels et les militants, à être très intéressés par ce qui se passe en Italie?
Tu veux traduire? Sì, perché vorrei spiegare perché gli intellettuali sono estremamente interessati a quello che succede in Italia.
Les intellettuels et les militants.
Gli intellettuali e naturalmente i militanti della sinistra francese.
C'est qu'il faut comprendre que depuis plus de 10 années, le regard de beaucoup de gens en France est tourné vers l'Italie.
Bisogna capire che da più di 10 anni l'occhio dei militanti francesi, insomma degli intellettuali francesi, è girato verso l'Italia, volto all'Italia.
Moi, quand j'étais militant communiste, toujours avec mes camarades, on parlait de ce qui se passait dans le Parti communiste italien.
Quando ero un militante comunista, sempre con i miei compagni si parlava di quello che succedeva nel Partito Comunista e nel Movimento Operaio Italiano.
On a cru, nous, vraiment, que le ça s'appelait, je sais pas quoi, le polycentrisme, que un nouveau type d'orientation allait naître au sein du Parti Communiste, sortir de l'impasse des luttes.
Abbiamo creduto davvero che andava a nascere in Italia un policentrismo, un nuovo tipo, in fondo, di Movimento Comunista.
On a vu le fait que après mai 68 la lutte en Italie au lieu de retomber comme en France a continué, n'a cessé de se développer.
Abbiamo visto che in Italia la lotta dopo il 68 invece di cadere e di spegnersi come in Francia è andata ancora crescendo e estendendosi.
On a été absolument passionné par les nouvelles formes de lutte des emarginati, les luttes d'autoréduction, les formes d'expression de radio libre, etc.
Siamo stati affascinati dalle forme di lotta nuove che sono state inventate in Italia, come le lotte degli emarginati, le radio libere, le lotte per l'autoriduzione e altre.
Le combat des camarades italiens, c'était notre combat. En ce sens, on se disait, si une modification sociale radicale apparaît en Italie, c'est quelque chose qui va changer la situation dans toute l'Europe.
La lotta in Italia, in fondo, era anche la nostra lotta, nel senso che, dice Philippe, se ci fosse stato un cambiamento radicale in Italia, questo avrebbe anche provocato un cambiamento radicale in Europa, e quindi in Francia, e quindi è la stessa lotta.
Thank you.
Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile. Di Massimo e Ivan Carozzi. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.